A me pare che poi tutte le ragioni che ciascuno di voi porta, che dovrebbero servire a mostrare l'inconsistenza delle accuse, in realtà fino adesso si sono trasformate in, sostanzialmente archiviazioni per alcuni, piuttosto, penso soprattutto al caso di Giancarlo Mattia, no? Cioè, le stesse accuse di Cirillo, il riferimento che hai fatto appunto al volantino degli NIPR, insomma, la vicenda è nota, poi magari ci ritorniamo. Sostanzialmente poi servono a creare delle, cioè piuttosto che ammettere che evidentemente questa inchiesta è inconsistente, si finisce per dire lui gli diamo questo trattamento, a quest'altro invece abbiamo detto così, quindi continuiamo ad accusarlo di questi capi di imputazione. Cioè, come dire, fino adesso anche l'evidenza dell'inconsistenza di una parte, come l'esempio che facevi della cupola, no? Allora, probabilmente il tuo ragionamento su io non c'ero all'inizio della fondazione del Sud Ribelle in quanto rete, perché poi non era un'associazione, era una rete, non è servito a dire non c'è nessuna cupola, ma serve a dire allora la cupola forse erano altri, cioè l'abilità che hanno, invece di retrocedere, di mettere in discussione i capi di imputazione principali, poi sostanzialmente serve per dire, vabbè, allora non eri tu, erano gli altri responsabili.
Due citazioni mi vengono in soccorso e sono, secondo me, quanto di più semplice per illustrare qual è il problema al quale facevi riferimento tu prima. Adriano Sofri e Francesco Cirillo. Perché li metto insieme? Spero che Fiordalisi non mi ascolti e non vada ad arrestare un'altra volta Francesco, eh. È un accostamento logico, pubblico ministero. Dottore, mi raccomando. Allora, Francesco Cirillo, secondo me, è uno dei primi in questo paese, nella storia dei movimenti, non voglio dire che sia il primo, ad essersi assunto in assoluto, cioè ad aver assunto in assoluto le responsabilità della rete del Sud Ribelle. Come? Non andando lì a dire io sono il capo, prendetevela con me. Semplicemente ha depositato, come da persona onesta intellettualmente, mi viene da dire, una memoria nella quale lui spiega esattamente che cos'era il Sud Ribelle. Sud Ribelle era un coordinamento. Si sta cercando quindi di colpevolizzare la forma coordinamento, la forma rete, perché Francesco l'ha spiegato che cos'è il Sud Ribelle, no? Lui più di me può farlo. Adriano Sofri quest'estate ha detto un'altra cosa, ha scritto secondo me un articolo importantissimo su Repubblica quando parla della pretesa della biura, cioè lui dice io mi sono sempre professato innocente, non accetto la grazia perché dovrei ammettere un reato che non ho commesso, allora o voi accettate questa professione di innocenza o io preferisco il silenzio, la nostra vicenda insegna che è esattamente così, noi oggi abbiamo il problema di come comportarci durante questo processo, intanto abbiamo raggiunto una posizione unanime e questo è un fatto decisamente positivo perché potrebbe fare da battistrada anche in futuro per tutti i movimenti, ma l'elemento più significativo è che noi abbiamo il problema di andare davanti al giudice e decidere se parlare, se tacere e eventualmente cosa dire. Noi sappiamo già da ora che professandoci innocenti rischiamo ancora una volta di incorrere in questa formula. Quindi la professione di innocenza nei reati politici può comportare un'interpretazione di abiura e questo preferibile andare in tornare in carcere.
Ma perché questa giustizia non ammette che evidentemente hanno sbagliato, sia con le forme della carcerazione preventiva, rispetto alla quale non smetteremo mai di dire che siamo assolutamente contrari, quanto con tutta la costruzione del procedimento. Moltissimi di voi ci hanno ricordato quanti soldi è costata questa inchiesta e come quanto questa procura difficilmente dirà è una bolla di sapone, non c'è dietro nulla.
È costata questa inchiesta, noi abbiamo provato a fare una stima, da 500.000 a 1 milione di euro. Quindi stiamo ragionando, per metterci in carcere e portarci in corte d'assise, questi hanno speso 2 miliardi di lire. Chi spende 2 miliardi di lire, ovviamente compie un investimento difficilmente disposto a tornare sui suoi passi, per un fatto morale, ma anche per un fatto professionale, diremmo. Quindi è veramente difficile auspicare che questi a un certo punto decidano di aver sbagliato. Allora è scontato che andranno avanti, ma se noi andassimo in aula e provassimo, come ho fatto anche io nel corso del mio interrogatorio, a rivendicare la parte, perché nel mio interrogatorio c'è pieno di dichiarazioni di questo tipo. Io rivendico il diritto di resistere a Genova, io rivendico il diritto di lottare contro il G8. Questi non hanno problemi. Loro, qualsiasi dichiarazione di questo tipo diventa un'ammissione di colpevolezza, non una rivendicazione politica o un proclama, diventa una confessione. Quindi, se parli e ti difendi, stai abiurando. Se parli e rivendichi, stai confessando. Ma attenzione, se taci e non parli e decidi di star zitto, acconsenti, perché è come se tu automaticamente dicessi: ma in fondo io non ho argomenti per dimostrarvi che in queste carte ci sono solo sciocchezze. Quindi capisci che siamo di fronte ad uno psicodramma.
E questo mi fa tornare a dire che appunto c'è una grande inconsapevolezza e ignoranza rispetto a queste vicende, perché poi in realtà il... mi sono dimenticato di nuovo...